14:38 a Estate tra le righe. Noi siamo Nicola Colotti e Isabella Visetti e ci ha raggiunto in studio il nostro ospite con la parola, noi lo chiamiamo così, ci porta una parola guida, una parola che è stella polare, una parola che fa rotolare il pensiero, diciamo spesso spalanca porte, finestre, ci fa vedere altri mondi, altre prospettive. Riflettere magari sulla vita, sull'esistenza, sul nostro essere ora nel 2025 come esseri umani. E dunque, ben arrivato a Matteo Vegetti,
Grazie
professore di teoria dello spazio alla SUPSI a Mendrisio, professore aggregato all'USI di estetica e filosofia dello spazio, direttore scientifico del ciclo di conferenze Emergenza Terra, sempre alla SUPSI a Mendrisio. E che parola ci porta?
Porto la parola terra. Magari col punto esclamativo, come quando la si avvista dal mare, da lontano, dopo anni di navigazione, e ci sembra di scoprirla, quasi che ce ne fossimo dimenticati, quasi che la trovassimo come una speranza di fronte a noi e non una cosa scontata sotto di noi.
Dunque, terra da vedere con nuovi occhi, con un nuovo sguardo, con nuove
Prospettiva.
sensibilità ed emozioni.
Assolutamente, da riconsiderare, da ripensare, da ricostruire.
A me, quando lei mi dice la parola terra, viene proprio in mente la terra da lavorare, da vangare. Quando si dice la terra è bassa, bisogna mettere le mani nella terra, lei magari pensa al pianeta Terra invece.
A me piace, diciamo, mantenere questa ambivalenza, no? Infatti, quando si scrive c'è sempre il problema se usare la maiuscola o la minuscola. Io lo penso, adesso stavo pensando al pianeta Terra, però nell'esempio che facevo poi di fatto si vede sempre un pezzettino di terra, la terra su cui possiamo sbarcare, la terra che possiamo coltivare, la terra che possiamo difendere. Tutti questi significati che si connettono all'elemento, diciamo così, più terraneo, perché siamo animali terrestri.
Sì, dunque anche una certa concretezza mi viene in mente anche stare con i piedi per terra.
Anche stare con i piedi per terra, sì, questo diciamo è una cosa diciamo, molto importante, specie in un'epoca in cui la dimensione del volo e dell'esplorazione spaziale e della conquista dello spazio ci sta forse facendo un po' dimenticare anche le questioni che abbiamo qui sul nostro pianeta e che dovrebbero essere affrontate per prime.
Ci veniamo dopo. Però Matteo Vegetti, una domanda che può sembrare un po' pretestuosa, ma forse ci apre una pista di interpretazione. Un professore di teoria dello spazio, di estetica e filosofia dello spazio, che cosa insegna?
Mi
Che cos'è
sembra.
la teoria dello spazio, l'estetica
Allora,
anche,
diciamo, le
per così
teorie
dire?
dello spazio, io sono filosofo di formazione, quindi diciamo questo è il centro dei miei interessi, però le teorie dello spazio, anche quelle in chiave filosofica, spesso incontrano altre discipline, discipline sociologiche, le discipline antropologiche e quindi discipline storiche. E quindi diciamo le teorie dello spazio, la filosofia dello spazio è un campo disciplinare intrinsecamente in dialogo con altre forme di pensiero e che può essere declinato in molti modi. Per esempio, può essere declinato come fenomenologia dello spazio, quindi teoria della percezione, come percepiamo lo spazio intorno a noi, come ci muoviamo nello spazio, quali
E non
sono i
stiamo
nostri
parlando dello
rapporti con gli
spazio
oggetti.
cosmico,
No, no, siamo
ovviamente.
spazio in cui ci troviamo
Certo.
quotidianamente immersi con il nostro corpo, fino a dimensioni più astratte che sono come quelle che riguardano la città o la geopolitica anche, no? Tutti questi aspetti, l'ecologia, tutti questi aspetti spaziali che poi si riannodano, no? Si ritrovano, si riannodano l'uno con l'altro. E ecco, questo è il campo, diciamo, che da un po' di anni esploro.
Anche perché è multidisciplinare, interdisciplinare, perché oggi pensiamo per esempio allo spazio costruito, tra l'altro c'è un dipartimento alla SUPSI proprio dedicato all'ambiente costruito, e pensiamo per esempio, non so, agli urbanisti, agli architetti, all'adattamento per esempio delle città ai cambiamenti climatici,
Esatto,
insomma
sì.
c'è un sacco di discipline che concorrono ad interpretare quello che noi abbiamo intorno a noi, che in gran parte abbiamo costruito, e forse la mente di un filosofo, no? Che insegna anche questo concetto dell'estetica, quindi anche l'idea della percezione che noi abbiamo del bello o del brutto, certo. la butto lì così, diventa utile.
Spero almeno.
Beh, io credo nell'utilità dei filosofi.
È chiaro
poi...
che se si usa la lente, diciamo, del cambiamento climatico, questo risulta evidente, no? Perché, diciamo, certo, ci sono i fisici del clima che ci spiega come vanno le cose dal punto di vista della produzione del CO2 e questo cosa significa in termini di effetto serra, i dati sull'aumento della temperatura e via dicendo. Però poi come questo si riflette, diciamo così, nei contesti di vita nelle quali noi ci troviamo e che riguardano il pianeta tutto, in termini economici, in termini sociali, in termini di migrazioni, in termini di costruzione delle città, di cambiamenti dei nostri modi di vivere, di consumare, di pensare il pianeta, quindi con gli aspetti etici. Vedete come tutto questo avviene come un effetto di trascinamento, no? A partire da una questione che sembra apparentemente solo scientifica e in realtà si arriva facilmente all'etica e all'estetica.
Come filosofo, lei come è arrivato a occuparsi di questo tema?
Ci sono arrivato attraverso uno studio del 2017, uno studio che mi ha impegnato per diversi anni, che si chiama L'invenzione del globo, e che è uno studio, diciamo, filosofico su come si è formata la globalizzazione. Attraverso alcuni aspetti che sono politici, tecnologici, geografici, e questo libro pubblicato da Einaudi è stata la mia porta d'ingresso, diciamo, in questo genere di tematiche.
Invece prima era un filosofo più tradizionale.
Paradossalmente ero più un filosofo della storia e quindi i miei libri precedenti si rivolgevano di più alla filosofia della storia, e quindi c'è stato poi a un certo punto un cambiamento con questo libro nella mia modesta biografia intellettuale, che è stato il passaggio, il mio spatial turn, il mio passaggio dal tempo allo spazio.
Importanti anche i filosofi della storia, perché ci insegnano a vedere in prospettiva come noi ci siamo anche costruiti, no? Come immaginario collettivo. Ma allora, Matteo Vegetti, diventa persino scontato chiederle: ma allora perché la Terra è diventata un'emergenza, anzi Emergenza Terra, che è il titolo di una serie di conferenze che voi ormai da alcuni anni organizzate alla SUPSI? È un titolo quasi inquietante, verrebbe da dire. Perché Emergenza Terra?
Beh, perché io credo che, come ci spiegherà una grande climatologa, una grande professoressa dell'Università di Zurigo, che si chiama Sonia Seneveratne e che aprirà il ciclo il 24 settembre.
Perché anche quest'anno, quindi, ricominciate alla grande.
Ricominciamo alla grande, iniziamo con un aperitivo. Poi arrivo alla domanda. Uh-huh. Iniziamo con un aperitivo che sarà una proiezione sul piazzale del Dipartimento di Mendrisio della SUPSI, che sarà il 17 dicembre, e poi ci sarà la vera e propria conferenza, che sarà il 24 settembre, lo citavo prima, di questa, una tra le climatologhe più importanti al mondo, che si chiama Sonia Seneveratne, che ci spiegherà proprio perché è così urgente, perché ogni giorno è importante, perché ormai stiamo superando una linea rossa, anzi l'abbiamo probabilmente già superata. E poi ci sarà Marco Paolini il 22 ottobre, l'attore, che ci porterà la sua interpretazione della faccenda, perché si è occupato molto del tema dell'acqua con un'iniziativa, diciamo così, che è un po' tra l'attivismo e la riflessione pubblica intorno al tema dell'acqua. E poi abbiamo Stefano Mancuso, che non ha bisogno di presentazioni, che arriverà il 19 novembre e ci spiegherà la ragione delle piante, cioè cosa possiamo imparare dalle piante per organizzare anche la nostra società, il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare il pianeta. E si conclude il 10 dicembre con una conferenza di Valeria Barbi che tratterà invece il tema della biodiversità. Ecco, questo è il programma delle conferenze di quest'anno.
Però questo mi induce a un'altra domanda, ma Isabella?
Che puoi fargli dopo. Justin Bieber, 076-321-1113 per le vostre riflessioni, se volete intervenire nel nostro confronto, nella nostra chiacchierata con Matteo Vegetti.
Allora, Matteo Vegetti, professore alla SUPSI di estetica di teoria dello spazio, abbiamo ricordato l'inizio del ciclo Emergenza Terra, che ormai è organizzato da diversi anni, tra l'altro con ospiti di livello internazionale e di grande competenza scientifica. Abbiamo detto che si comincia il 17 settembre, con un aperitivo, che può sembrare quasi una sorta di ammiccamento, no? di provocazione, dire ma venghino signori, venghino che ci troviamo e parliamo in maniera molto tranquilla di quali sono queste emergenze. Perché le dico questo? Perché mi sto chiedendo, e qui chiederlo al filosofo credo che sia importante, veniamo spesso accusati, soprattutto noi dei media e anche dagli ultimi messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori, che giustamente ci fanno notare attenzione a non usare toni apocalittici, ma quando parlavo prima di investimento per il futuro sui semi e sulla biodiversità, dicevo che non è il denaro che ci aiuterà a conservare il futuro, non sto dicendo che il denaro non ci serve, anzi, però magari ci può servire proprio per conservare anche il nostro futuro invece che distruggerlo. Si parla, appunto, si dice spesso nei media, noi tendiamo ad usare dei toni eccessivamente apocalittici, soprattutto per quanto riguarda le sfide, diciamo, legate ai mutamenti climatici. Ecco, oggi fare divulgazione coinvolgendo l'opinione pubblica, anche in un ciclo di conferenze come queste, dove ci si può trovare appunto anche per un aperitivo e per una proiezione cinematografica, significa cercare di affrontare questa sfida epocale in modo non eccessivamente allarmistico e apocalittico, perché è il tentativo di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Lo so che sto rifilando una rogna, Matteo Vegetti, ma ci tolga dal pantano e dalla
palla. Si può discutere molto di questa tematica, che diciamo riguarda il modo migliore per comunicare la cosa, anche in maniera più efficiente, più efficace, per non spaventare le persone, per non creare uno stato d'ansia che magari può essere controproducente.
Peraltro, certo, ho già studiato anche quello.
Ho già studiato anche questo, è chiaro, sono tutte cose molto importanti, però secondo me la cosa più importante di tutte è sempre la verità. Quindi cominciamo a capire che cosa sta succedendo, poi vediamo come possiamo, come preferiamo girare la cosa. Ma non credo che sia utile, diciamo, partire subito con l'idea di sminuire una minaccia come quella che è già perfettamente in atto nella nostra realtà. Perché sminuirla? Io non credo che questo ci sia utile. Piuttosto sarebbe molto importante che la questione entrasse nei sistemi scolastici, formativi, come una delle grandi sfide della nostra epoca a cui dobbiamo essere preparati, perché non si risolverà, diciamo così, nel giro di una generazione. Quindi io non so perché quando ci sono altre crisi politiche, i governi reagiscono, diciamo così, introducendo massicciamente nell'opinione pubblica, nei mezzi di informazione, nell'educazione, certe tematiche, e invece quando abbiamo una sfida che coinvolge tutta l'umanità come il cambiamento climatico, cosa sta succedendo? Succede che invece che affrontarla guardandola per ciò che è, e quindi partendo da lì, dalla situazione di fatto, e da quello che ci attende, da quello che siamo chiamati a fare nei limiti delle nostre possibilità, ma anche in base a specifici doveri, quello che accade è l'opposto. Cioè quello che accade è, e lo vediamo tutti, dalla politica degli Stati Uniti, in cui la parola climate change è una di quelle che è finita nel registro delle espressioni che devono essere eliminate dal mondo pubblico, all'Unione Europea, nella quale questo non accade se Dio vuole, ma però diciamo, gli investimenti nel calendario degli impegni dell'Unione Europea, gli investimenti nei confronti del cambiamento climatico sono stati declassati. Quindi diciamo assistiamo a una progressiva rimozione della tematica più caratteristica, più fondamentale e più grave della nostra epoca.
Forse e allora lo psicologo cosa direbbe di questa rimozione?
È una rimozione preoccupante che noi dobbiamo cercare di contrastare, e che non vuol dire naturalmente creare ansie, specialmente nei giovani, perché questo non serve, però avere in piena consapevolezza di quello che è la questione, perché se non abbiamo consapevolezza non possiamo neanche poi spingere la politica, l'economia, la società nella quale viviamo, ad affrontarla nei modi che sono indispensabili.
Sì, e anche mettere in atto quelle misure che servono per adeguare, no? Correre un po' ai ripari per quello che si può, perché ci sono delle misure che si possono.
Ci sono
ancora
delle misure, ma noi non siamo per adesso all'altezza, tutto ciò che facciamo non è all'altezza di quello che sarebbe richiesto.
Sarebbe necessario.
Anzi, la situazione politica internazionale con le crisi che ci sono nel mondo in questo momento fa sì che la vera questione venga declassata, se non rimossa. Questo è ancora più grave, no? Questa in fondo è ancora la cosa più grave. Non occuparsene, rimuoverla, declassarla. Questo è il pericolo nel pericolo, diciamo.
E poi abbiamo la tendenza appunto a vedere spesso le cose a corto termine, quelle a lungo termine, diciamo, tanto le potremo affrontare più avanti.
Matteo Vegetti, allora, con la concretezza della terra, da dove possiamo partire proprio nella pratica, nell'esercizio quasi quotidiano, proprio nel concreto, per cercare di allontanare questa emergenza, questo rischio, per diventare esseri umani più consapevoli?
È interessante chiederlo al filosofo.
Certo.
Beh, qui ci sono tutto naturalmente una serie di questioni, di cose che noi possiamo fare nella nostra quotidianità o non fare, che ci rendono, diciamo così, più in sintonia con le necessità del cambiamento. Per questo bisognerebbe ascoltare gli esperti che ci suggeriscono, per esempio, di non prendere l'aereo, di prenderlo il meno possibile, di assecondare i mezzi di trasporto che sono meno impattanti, di avere uno stile alimentare molto diverso. Sappiamo che il vegetarianesimo ha anche un valore essenziale da questo punto di vista, perché gli allevamenti intensivi hanno un impatto molto forte sul cambiamento climatico. Detto questo, è che noi dobbiamo prendere tutte le precauzione del caso per una questione che è, diciamo così, anche etica, nel senso, ecco, hai tirato in causa il filosofo kantiano, no? Cioè di poter dire io faccio quello che posso, tutto quello che posso fare lo faccio, diciamo, per non essere corresponsabile di questa crisi planetaria. Detto questo, poi naturalmente non bisogna caricare gli individui in un'eccessiva responsabilità, perché per il grosso sono questioni che riguardano la politica e l'economia. Allora qui diventa un altro l'impegno, cioè essere di incentivo alla politica affinché cambi direzione e possa assecondare quei processi che portano alla riduzione della produzione di CO2 e quindi di conseguenza al surriscaldamento del pianeta.
Matteo Vegetti, tornando un attimo come riferimento anche al messaggio un po' pessimistico e realistico del nostro ascoltatore, poi ci dicevamo, sì, ma anche in passato siamo stati confrontati con l'idea, no, di andare verso una fine del mondo, voglio dire, le culture del passato, qui interrogo il filosofo della storia, potrebbe parlarne a lungo, però è vero che l'approccio era diverso, era legato a delle mitologie, a delle religioni, a una visione scatologica del futuro. Oggi noi siamo invece nel villaggio globale, oggi tutto è collegato e forse è per questo che nasce una nuova visione, e quindi qui mi collego a un libro che avete scritto e curato a quattro mani insieme a Tommaso Morawski, che si intitola Earthscapes, che vuol dire, diciamo, panorami terrestri, sottotitolo Le conseguenze della visione della Terra dallo spazio, per l'editore Donzelli. E questo è interessante, cioè il filosofo che a un certo punto dice: guardiamo le cose da lontano, no? Che cosa ci dice il guardare la Terra da lontano? Innanzitutto il perché di questo libro scritto da un filosofo che prende spunto dalle prime fotografie che sono state fatte anche grazie alle imprese spaziali, in particolare nella famosa fotografia di Apollo 8 del 1968, il sorgere della Terra dietro l'orizzonte lunare. Ecco, perché un filosofo, anzi due filosofi, perché penso che anche Morawski, vi siete, diciamo, concentrati su questa cosa scrivendo questo libro a più voci, prendendo spunto proprio dalla scoperta della Terra dallo spazio?
Dunque, l'idea era quella di partire da queste due immagini potentissime. Una l'hai citata tu, Earth Rise del 1968, l'altra è l'immagine più diffusa al mondo, Blue Marble del 1972.
Sì,
due immagini che hanno cambiato, che hanno avuto il potere di cambiare la coscienza collettiva sul mondo in cui viviamo, sul pianeta in cui viviamo e sul ruolo che noi abbiamo in questo pianeta. Quindi immaginate due immagini, due fotografie, una la prima che abbiamo citato l'hanno presente tutti quanti, certamente anche la seconda, la prima è quella che rappresenta Earth Rise, vuol dire sarebbe l'alba della Terra, no? Cioè quindi una deformazione.
Sorgere della Terra sunrise, dietro l'orizzonte della Luna.
L'alba della Terra, quindi si vede il suolo lunare e poi la Terra che emerge come se fosse un'alba, e la seconda Blue Marble è questa biglia blu del pianeta sullo sfondo nero del cosmo, no? Queste due immagini hanno avuto un impatto incredibile, soprattutto per avviare un processo di consapevolezza rispetto alle tematiche ecologiche. 1968 è anche l'anno in cui si fonda il Club di Roma, 1972 è l'anno in cui esce il rapporto sui limiti della crescita, in cui si prevedeva tutto quello che poi di fatto è avvenuto. Cioè era già tutto contenuto nel 1972. Okay, quindi vuol dire andare a scoprire nei suoi pregi ma anche nei suoi limiti un momento nel quale l'umanità ha preso coscienza di molte cose, no? Ma prima di tutto diciamo della bellezza, della fragilità, dell'unicità del nostro pianeta, della nostra biglia blu all'interno di un cosmo, come hanno detto gli astronauti, come ha detto Bill Anders quando l'ha visto, un cosmo in bianco e nero con un unico elemento, un unico pianeta colorato, blu, meraviglioso, vivente apparentemente. E poi l'ipotesi, no, che riproporrà Lovelock quando parla di Gaia, un pianeta vivente, che sarebbe la Terra. Quindi qualcosa di eccezionale nel mondo nel quale viviamo e di cui non avevamo prima consapevolezza. Abbiamo dovuto abbandonare la Terra per prendere consapevolezza della Terra.
Infatti lo disse uno degli astronauti. No?
E qui torniamo alla prospettiva diversa.
E qui torniamo alla prospettiva che cambia il punto di vista. Noi abbiamo bisogno di un cambio di punto di vista come quello che ha originato, diciamo così, come fosse un taglio nel 1968, la coscienza, l'autocoscienza dell'umanità rispetto al pianeta e alla responsabilità che noi abbiamo per la sua sopravvivenza. Questo è avvenuto quasi per caso, perché mi piace ricordare come è avvenuto. La missione dell'Apollo 8 aveva come scopo quello di studiare i possibili siti per l'allunaggio. A un certo punto Bill Anders, dal finestrino della sua navicella, vede questo spettacolo incredibile, cioè appunto la Terra che sorge dal fondo del terreno lunare, del terreno lunare, e allora prende la sua Hasselblad, vuole fare una foto, e il capitano della nave, che era Frank Borman, gli dice: no, non lo puoi fare, questo non è nel programma. Ma lui è così, l'impulso è così forte a registrare questo spettacolo incredibile che per fortuna scatta quattro fotografie, due in bianco e nero e due a colori, che hanno poi avuto un impatto, diciamo, sulla nostra storia così profondo che sarebbe stato davvero un peccato non vederle.
L'amico Paolo Attivissimo, che se ci ascolta saluto con simpatia, che è un esegeta delle questioni legate alle imprese spaziali, aveva dedicato sul suo blog un piccolo approfondimento per rispondere alla domanda: chi disse siamo andati a esplorare la Luna ma in realtà abbiamo scoperto la Terra? Frase che è stata attribuita a varie, diciamo, voci, poi alla fine sembrerebbe che a dirla sia stato proprio Bill Anders, che era uno dei tre astronauti di Apollo 8, probabilmente l'autore fisico della fotografia. Tra l'altro ritrovate su YouTube anche la videosimulazione esatta del momento in cui la fotografia è stata scattata. E anche questo è un bel paradigma, Matteo Vegetti, cioè noi, specie che si ritiene capace di colonizzare, che per il momento non abbiamo colonizzato un bel niente, quindi proviamo a preoccuparci di quello che abbiamo invece che di andare a cercare quello che ancora non abbiamo, però l'idea è quella, sì, di andare anche a colonizzare la Luna e a costruirci delle basi permanenti, però dovevamo proprio arrivare fino alla Luna per capire quanto fosse importante la Terra. E la fotografia, appunto, Earth Rise del 68 finì addirittura sulla copertina di Time come fotografia dell'anno, quella del 72 ugualmente fu una fotografia iconica. poi c'è quella del 1990 della sonda Voyager e poi la riflessione di Sagan sul nostro piccolo pallido puntino blu. Ecco, quanto questa scoperta dello spazio, questo allargare l'orizzonte ben oltre l'atmosfera terrestre, ha giovato davvero però a comprendere la fragilità del nostro pianeta?
Ma secondo me molto. È stata una visione che ha avuto un impatto molto importante anche dal punto di vista scientifico, no? Prima ricordavo il punto di vista di Lovelock, quindi l'ipotesi Gaia, no? Che ancora noi frequentiamo con grande interesse, no? E quindi l'idea che il pianeta sia un organismo vivente che reagisce per feedback cercando l'equilibrio, no? In sostanza.
Non implica peraltro neanche la presenza del genere umano.
Che non rischia presente del genere umano, e infatti Lovelock dice che è stato ispirato da questa fotografia, da queste fotografie, quindi anche persino ha avuto un impatto anche da questo punto di vista nella presa di coscienza del ragionamento scientifico intorno al valore, all'unità del pianeta. Quindi è stato un impatto secondo me davvero molto molto profondo e molto
e non ha permesso però di mettere a tacere i terrapiattisti.
Non ha permesso di mettere i terrapiattisti. Poi diciamo l'effetto di questa fotografia, e pensate, era già atteso ancora prima che venissero scattate, perché c'è un personaggio straordinario che si chiama Stuart Brand, che è diventato famoso per aver fondato una rivista che si chiama The Whole World Catalog, che è una rivista geniale, che anticipa internet sotto molti aspetti, che nel 1966 aveva lanciato una campagna cospirazionista che chiedeva come mai non ci fanno vedere la Terra dallo spazio, perché ormai le imprese spaziali c'erano già col programma Mercury eccetera, come mai non avevano mai divulgato una foto, una fotografia, uno sguardo umano dallo spazio sulla Terra. E lui era convinto che quell'immagine avrebbe cambiato le cose, perché ci avrebbe fatto intendere che la Terra non è, come noi siamo portati a pensare naturalmente, piatta e infinita, perché per noi nella quotidianità è così, ma limitata, sferica e finita, e questo avrebbe cambiato, secondo Stuart Brand, completamente il nostro concetto del mondo in cui viviamo,
il complotto
che non
al
è
contrario
infinito, che non è che le risorse non sono illimitate, che il mondo non è infinito, ma che abbiamo dei limiti, no? Abbiamo un piccolo pianeta che abitiamo, in cui dobbiamo convivere. Quindi c'è il tema dell'ecologia, lui era molto sensibile, perché poi era, diciamo così, sperava Buckminster Fuller, ma c'era anche il tema del pacifismo, perché poi quando nasce questa foto nel 1968 c'era nel pieno della guerra del Vietnam, certo. Quindi c'è anche da questo punto di vista, queste foto sono attuali, perché c'è un tema che ci lega fortemente a una concezione legata al pacifismo. Nel 1968 era l'anno in cui momentaneamente Lyndon Johnson aveva cercato di intavolare i trattati di pace col Vietnam a Parigi, che poi fallirono. Infatti la guerra del Vietnam finisce nel 1975, però c'era un momento di tensione che in quel attimo in cui appare questa foto si allentava, e quindi c'era l'ecologia, ma c'era anche l'idea che le diverse civiltà presenti sul pianeta dovessero e potessero trovare un modo per convivere su un pianeta che è di tutti.
Forse contribuì anche l'episodio della notte di Natale del 68, quando i tre astronauti di Apollo 8 lessero da 400.000 km di distanza i primi versi della Genesi, sì, guardando la Terra, questo globo, sì, sospeso nel buio cosmico. E bello rimane, sì, l'aneddoto che dice che la NASA ricevette molti telegrammi e uno di questi diceva: grazie Apollo 8 avete salvato il 1968, che era stato un anno pieno di traumi incredibili.
Poi la cosa anche interessante è che per tutto questo ha un effetto di scala, no? Cioè un effetto da distanza, perché vista da quell'altitudine non ci sono più gli stati, non ci sono più i confini, non c'è più neanche la civiltà, non c'è più neanche l'umanità. È come se il viaggio nello spazio a una distanza fosse contemporaneamente un viaggio indietro nel tempo, in cui alla fine scompare anche l'uomo e resta soltanto, diciamo così, il pianeta nella sua originaria dimensione e bellezza, e che quindi è la condizione di possibilità della vita in generale.
La bellezza. Certo.
La bellezza e il pianeta, diciamo, prima dell'uomo, prima di ogni altra forma di civilizazione, come condizione di base, diciamo, da cui partire.
Pianeta Terra, è Terra la parola che ci ha portato Matteo Vegetti, siamo quasi in chiusura. Lei dice: questa foto che ha cambiato tutto. Pensavo, quando lei citava questo rapporto all'inizio degli anni 70, dove era già tutto scritto, probabilmente la differenza l'ha fatta la divulgazione scientifica, la capacità di raccontare anche ai non esperti, ai non addetti ai lavori, alla società tutta, quello che sta accadendo. Forse lì fa la differenza. Leggo che lei è anche presidente di questa associazione culturale Trame, che vuole proprio incontrare la società e dialogare con i cittadini, con la cittadinanza, sui temi legati alla scienza. Questo è anche probabilmente molto importante.
Naturalmente lo vorremmo fare attraverso anche altri strumenti che non siano scientifici, perché gli strumenti scientifici sono naturalmente fondamentali, ma spesso non hanno la capacità persuasiva che invece hanno altri linguaggi, a partire da quelli artistici, dalla cultura visuale, e questo naturalmente per noi è molto importante.
Dunque, per
avvicinare
alla
pubblico,
scienza,
le persone a queste tematiche, a queste, un po' come accadeva nel 1968, questa, l'impatto di questa foto, no? è più forte di tanti discorsi o libri che si possono scrivere sull'unità del pianeta o sul suo significato, sul suo valore. Immediatamente colpisce d'impatto, emoziona, fa sentire nostalgia, la sua bellezza, diciamo, provoca una reazione, ed è quello, diciamo, con cui noi cerchiamo di fare anche con questa associazione, cercando appunto di mediare i temi scientifici con altri tipi di linguaggi.
Matteo Vegetti, un'ultima domanda flash: perché leggere il vostro libro, scritto, diciamo, curato insieme a Tommaso Moravsky, Earthscapes, cioè in pratica orizzonti, visioni della Terra, sottotitolo Le conseguenze della visione della Terra dallo spazio, per Donzelli Editore, che è uscito l'anno scorso, giusto?
Sì.
Ecco, perché leggere un libro come questo, che tra l'altro è pieno di contributi di varie voci, potrebbe in qualche modo aiutarci davvero a vedere la Terra sotto una luce diversa e quindi cambiare anche la nostra consapevolezza di quello che stiamo vivendo?
Aiuta perché ci avvicina a un momento, alla storia, diciamo, di una scoperta che è stata rivelatoria, e quindi ci aiuta a avvicinare questa rivelazione e a riacquisirne il significato, perché noi ormai siamo assuefatti a queste immagini, siamo abituati, non abbiamo più il senso, abbiamo perduto il senso sconvolgente che avevano all'origine quando sono apparse per la prima volta, e questo libro aiuta a riavvicinarci alla dimensione sorgiva del significato che queste immagini avevano quando sono apparse per la prima volta, e ci rimettono in contatto con, diciamo, con la loro capacità di riattivare una dimensione di pensiero, una dimensione emotiva, che è quella che ci occorre poi per affrontare ancora oggi la crisi nella quale ci troviamo.
E tra l'altro il libro è facilmente riconoscibile, perché sulla copertina porta infatti un estratto, diciamo, fondamentale di questa famosa fotografia.
Allora, Emergenza Terra, il programma che partirà a settembre, dopo l'estate, si ritrova online, immagino, e dunque sul sito della SUPSI.
Certamente, sì, certo.
E basta digitare Emergenza Terra SUPSI e si arriva facilmente,
chiaro,
alla pagina con tutta, diciamo, la lista degli ospiti e degli interventi che ci saranno.
E di questo ciclo di conferenze è direttore scientifico Matteo Vegetti, che è anche professore di teoria dello spazio alla SUPSI a Mendrisio, professore aggregato all'USI di estetica e filosofia dello spazio, ci ha portato la parola Terra e tutto quanto evoca questa parola che ci fa vibrare. Grazie Matteo Vegetti di essere stato con noi a Estate fra le righe.
Sempre un piacere ascoltare un filosofo che parla di queste cose.
Grazie mille, grazie.